Ringrazio molto Piero Benvenuti innanzitutto dell'invito a essere qui oggi, che mi permette innanzitutto di venire a conoscere in prima persona questa trama di rapporti, questa storia così profonda e interessante della comunità del Gregoriano attraverso il ricordo di Francesco Lucchini, che ho avuto naturalmente anch'io occasione di conoscere e di apprezzare. Il tema che mi è stato proposto è proprio, diciamo, al cuore di quello che Francesco Lucchini ha sviluppato come contenuto della sua ricerca, e quindi appunto un dialogo sulla cosmologia. La cosmologia, sì, forse se spegniamo ancora di più è meglio.
Più, prova.
È troppo buio?
No, è troppo buio.
Ecco, a noi ci piace la notte buia. E la cosmologia, che è la scienza, come ha già detto Piero introducendo, la scienza che studia l'universo nel suo insieme, quindi l'origine, la evoluzione, la struttura dell'universo nel suo insieme. Naturalmente il rapporto tra l'uomo e l'ambiente cosmico che lo circonda precede di gran lunga l'avvento della scienza. L'uomo da sempre, da quando ha una autocoscienza, una capacità di osservare criticamente la realtà, ha sentito profondamente il rapporto con l'universo come, diciamo, un punto che ha sempre presentito come fondamentale per la propria vita e la propria morte, non appena come un punto estetico o una ragione sentimentale, ma proprio come qualcosa di costitutivo, tanto è vero che tutte le grandi civiltà, diciamo, antiche, no? Tutti i continenti, hanno sempre, diciamo, sviluppato, investito la loro fantasia, la loro arte, il loro senso religioso nel descrivere il rapporto con il cosmo, il rapporto con il cielo stellato. Qui abbiamo solo un piccolo esempio, diciamo una espressione per continente: questi sono i Pagliarossa nordamericani, questi sono gli antichi cinesi, questo vedete è l'interno di una tomba che è stato rappresentato proprio come la volta celeste con la Via Lattea che lo attraversa. Questo è un'incisione degli aborigeni australiani, questo viene dall'antico Egitto e questo è, diciamo, delle nostre radici medievali europee. Tutte queste espressioni che precedono il metodo scientifico descrivono la profondità del nostro rapporto con l'universo e la meraviglia che l'uomo avverte, ciascuno di noi, anche un bimbo ma anche un adulto, no? Ancora più profondamente e coscientemente avverte di fronte alla percezione della grandezza dell'universo, anche semplicemente osservando un cielo stellato. Oggi la scienza ci permette di andare più in profondità in questa percezione della grandezza dell'universo, tant'è che la quantità che ci lascia quasi senza fiato, no? delle stelle che noi vediamo a occhio nudo in una notte buia e limpida, se noi andiamo a osservare una piccola regione di cielo come questa che ho riquadrato qui con un telescopio di quelli, diciamo, che si usano per fare ricerca oggi, vediamo una quantità di stelle ancora più grande, infinitamente più grande. Questo è un campo stellare in cui adesso nella prossima immagine vedremo la stessa zona ma con una scala polare più vasta. Guardate questa zona oscura, che non è una zona dove mancano stelle ma una zona dove abbiamo una nube di gas, di polvere interstellare che ci impedisce di vedere tutto lo sfondo, e questa stella luminosa la rivedremo adesso. Ecco, vedete, questa è la stessa zona di prima. Questo è il mare di stelle in cui noi siamo immersi. Noi non siamo fuori da questo mare, noi siamo dentro, il nostro Sole è una di queste stelle, una di questi miliardi di stelle. E oggi noi sappiamo che, diciamo, questa distesa, no? Come fossero granelli di sabbia, di stelle che ci circonda e in cui, diciamo, abitiamo, non si estende con questa uniformità indefinitamente, ma crea una struttura su una scala molto grande, una scala gigantesca, e questa è la nostra galassia, la via, quella che chiamiamo la Via Lattea. riconoscere come una girandola, una forma a spirale, come vedete qui, questa è stata ricostruita grazie alle osservazioni recenti di un satellite, un telescopio spaziale che ha osservato nell'infrarosso, si chiama Spitzer, quindi questa è una ricostruzione, diciamo, al computer basata su dei dati reali che ci fa vedere qual è la forma della nostra galassia e la nostra posizione nella nostra galassia, che è, come vedete, verso la periferia, e quella che noi chiamiamo la Via Lattea, quella striscia che abbiamo visto nella prima immagine, non è altro che, diciamo, un braccio di questa spirale che ci passa vicino e che illumina, diciamo, il cielo stellato. Questa è una girandola fatta di qualcosa come 200 miliardi di stelle, 200 miliardi di stelle di cui il nostro Sole è una delle tante. E vedete qui la dimensione, 100.000 anni luce. Cosa vuol dire 100.000 anni luce? È una scala gigantesca. Voi sapete che la luce viaggia a 300.000 km al secondo, vuol dire che la luce, per esempio la luce che viene dalla Luna, impiega circa un secondo, un po' più di un secondo, a viaggiare dalla Luna alla Terra. Ok? Quindi quando voi guardate la Luna la vedete, diciamo, con un ritardo di circa un secondo. A questa straordinaria velocità un raggio di luce impiegherebbe 100.000 anni, ok, ad attraversare la struttura della nostra galassia. Questa è la vastità dell'universo che ci circonda. E però questo, diciamo, in realtà è solo l'inizio, perché noi sappiamo che esistono tante galassie. La nostra galassia, la Via Lattea, è una delle tante galassie che popolano l'universo. Questa è la galassia di Andromeda, che è la galassia, diciamo, più vicina a noi, di quelle, diciamo, di una certa dimensione. Si trova a 2 milioni di anni luce di distanza. Ok? Cosa vuol dire? Che la luce della galassia di Andromeda, che è stata fotografata dal telescopio spaziale Hubble, questa bellissima immagine, è luce che ha viaggiato 2 milioni di anni, ok, prima di arrivare a noi. Quindi è un'immagine, quella che vediamo, che ci mostra come era la galassia di Andromeda 2 milioni di anni fa. Vedete che noi più andiamo a osservare oggetti distanti e più li vediamo come si presentavano nel passato. E questo è grazie al fatto che la velocità della luce è una velocità straordinaria, ma è una velocità finita. Se ci fosse in questo istante qualcuno sulla galassia di Andromeda che osservasse quello che succede qui a Padova, in questo punto dove sorge il Gregorianum, non vedrebbe noi che stiamo chiacchierando di cosmologia, vedrebbe quello che accadeva qui 2 milioni di anni fa, perché 2 milioni di anni fa è partita da questo punto luce che sta arrivando in questo momento alla galassia di Andromeda. Vedete che c'è un nesso inestricabile tra tempo, spazio e velocità della luce, e questo è, diciamo, il linguaggio attraverso il quale noi dobbiamo interpretare i dati quando abbiamo a che fare con distanze cosmologiche. Bene, ma abbiamo detto la galassia di Andromeda, che è una galassia particolarmente simile alla nostra, in fondo noi viviamo una galassia proprio di questa natura, spirale, come vedete, ma questa è una delle tantissime galassie che noi possiamo osservare. Pensate, questa è una survey che è ancora in corso, la Sloan Digital Sky Survey, è una mappatura, se volete, dell'universo, delle galassie. Ogni punto che vedete qua, ci sono qualcosa come 200.000 galassie già osservate, ogni punto non è una stella, come abbiamo visto prima, ogni punto è una galassia. Ogni punto è una realtà come la nostra galassia, o delle stesse dimensioni, e contiene un centinaio di miliardi di stelle in media, d'accordo? E quindi questa è la vastità dell'universo. Questa striscia, come questo doppio triangolo che vedete, non è perché qui manchino galassie, ma è perché, diciamo, le osservazioni di questa mappatura hanno riguardato solo alcune regioni di cielo. E nella prossima immagine vi mostrerò, diciamo, una simulazione basata però sui dati reali di questa survey, che ci farà viaggiare all'interno di questa regione di universo che è stata esplorata e che ci farà vedere, appunto, il mare di galassie, non più il mare di stelle. Ogni batuffolino che vedete qua non è una stella, ma è una galassia, e qui stiamo attraversando uno di quei due triangoloni, diciamo, che abbiamo visto prima. Ogni galassia che vedete è stata effettivamente osservata, non è un cartone animato qualunque. Naturalmente il viaggio che stiamo facendo è puramente immaginario, non potremmo viaggiare a una velocità di questo tipo attraverso una zona così vasta dell'universo, ma ci fa avere un'idea. Vedete, c'è una galassia spirale come la nostra, c'è una galassia ellittiche che hanno forma più regolare. Ecco, qui adesso usciamo, diciamo, dalla zona popolare delle galassie e rivediamo il doppio triangolo che abbiamo visto prima e che rappresenta appunto la zona che è stata mappata da queste osservazioni, e continuiamo, diciamo, ad avere nuovi dati via via. Dunque, vedete che la vastità, la percezione della vastità dell'universo che già sentiva l'uomo antico in modo così profondo, la scienza, la cosmologia moderna ce la fa sentire in modo ancora più drammatico, ancora più moltiplicato. E analogamente, diciamo, il senso di meraviglia, la percezione della sproporzione dell'uomo, no, nei confronti dell'universo, mi pare che dal punto di vista di quello che la cosmologia oggi ci fa vedere come la scena globale del cosmo, è una percezione di meraviglia, del senso di mistero della realtà e della nostra sproporzione, che è ancora più grande, se vogliamo, di quella che poteva essere quella antica. Ma appunto, se noi torniamo alla nostra piccola Terra, ci sentiamo realmente, diciamo, quasi smarriti in questa vastità. Ma appunto è la sensibilità dell'uomo antico che guardava l'universo, e qui mi permette un istante di riflessione che evidentemente esce dal metodo scientifico, ma che come persona che si trova a fare queste cose non si può non sentire, e visto il tipo di dialogo di oggi non mi sembra fuori luogo. Ecco, il fatto di questa sproporzione è un fatto che già esiste nell'antico, per esempio nel salmista, quando scrive: se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita. Lui poteva vedere il cielo a occhio nudo, mi spiego, non è che poteva vedere la sorve di galassie che abbiamo visto noi, ma la sua sensazione è la stessa, noi la sentiamo ancora più nostra oggi grazie a quello che la scienza ci fa vedere. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi, e il figlio dell'uomo perché te ne curi? È quasi nulla, l'uomo è quasi nulla, no? È letteralmente quasi nulla in questa vastità. Ma non finisce qui. Il Salmo dice anche: eppure lo hai fatto poco meno di te, di gloria e di onore lo hai formato. Perché tanto è sproporzionata la nostra piccolezza rispetto alla grandezza dell'universo, quanto ci rendiamo conto della vertigine del nostro essere consapevoli dell'universo. Cioè il fatto che di gloria e di onore ci ha dato la possibilità di vedere tutto questo, di esserne coscienti, di richiedere un senso di tutto quello che c'è. E questo è veramente la discontinuità, l'eccezionalità di quel punto infinitesimo che è l'uomo, che è ciascuno di noi, che è la creatura autocosciente. E forse questa vastità dell'universo e questa sproporzione e questo paradosso della consapevolezza sono descritte in modo, secondo me, insuperabile da alcune pagine di Giacomo Leopardi, come per esempio questa che vi propongo: il non poter essere soddisfatto da alcuna cosa terrena, né per dir così dalla terra intera, considerare l'ampiezza inestimabile dello spazio, il numero e la mole meravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è poco e piccino alla capacità dell'animo proprio. Immaginarsi il numero dei mondi infinito e l'universo infinito, e sentire che l'animo e il desiderio nostro sarebbe ancora più grande che si fatto universo, fare a me maggior segno di grandezza e di nobiltà che si vegga nella natura umana. C'è questo paradosso, no? La vastità dell'universo che sembra, diciamo, schiacciarci in tutti i modi possibili, eppure il punto di coscienza che è il cuore dell'uomo, rappresentato così bene in questa Icaro di Matisse tra le stelle, è qualcosa che abbraccia l'universo, non c'è nulla che ci sia estraneo nell'universo, e il nostro punto di apertura è verso un infinito che nessuna infinità fisica può contenere. Bene, ma cosa sappiamo anche dell'universo? Oltre che è così vasto, così strutturato in ammassi di galassie in galassie, come abbiamo visto prima, sappiamo che è una realtà che muta nel tempo. Questo è un fatto straordinariamente importante. È per nulla ovvio, sono state proprio le osservazioni che ci hanno condotto a renderci conto che il cosmo, nelle sue più vaste scale, quel mare di galassie di cui noi siamo parte infinitesima, è una realtà che muta nel tempo. La grande scoperta che ha dato il via a questa nuova consapevolezza cosmologica nasce dal lavoro di Hubble, che peraltro non è stato l'unico, altri astronomi negli anni 20 hanno cominciato ad accorgersi di questo fatto fondamentale, cioè che osservando galassie, le poche galassie, relativamente poche, che potevano essere osservate accuratamente a quell'epoca con la strumentazione disponibile, ebbene le poche galassie osservabili già mostravano questo fatto, che più due galassie sono distanti tra di loro e più si allontanano con una velocità crescente. In altre parole, le galassie è come se si trovassero, diciamo, disegnandole sulla superficie di una sfera come questa, e vedete che ogni punto, diciamo, prendiamo un punto qualunque che è il nostro punto di osservazione, vede intorno a sé galassie che si allontanano con una velocità, la freccina, che è tanto più grande quanto maggiore è la distanza che ci separa. E questo non vuol dire che noi siamo al centro dell'espansione. Qualunque altro punto vedrebbe esattamente la stessa situazione. È l'universo, lo spazio nel suo insieme che si espande. E quindi capite che questo ha una conseguenza profonda su quello che è la realtà dell'universo. L'universo non è immutabile, non è sempre uguale a se stesso, ma muta nel tempo, è quello che spinge questo mutamento, è l'espansione. Vorrà dire che nel passato, no? L'universo dovrà essere stato più piccolo, queste distanze che separano le galassie dovranno essere più ridotte nel passato. La temperatura dell'universo, di conseguenza, e la densità dell'universo deve essere molto più grandi se noi andiamo molto indietro nel tempo, d'accordo? E noi possiamo misurare la velocità di espansione dell'universo e farci un'idea di quella che chiamiamo l'età dell'universo, il tempo in cui appunto tutta la realtà era concentrata in una regione molto piccola dello spazio. L'universo appena nato doveva essere molto denso, molto caldo e molto piccolo. Ebbene, quanto piccolo? Dipende quanto vogliamo andare indietro nel tempo. Quello che oggi, come frontiera della cosmologia, noi andiamo a indagare sono proprio i primissimi istanti, i primissimi, pensate, c'è una possibilità di conoscere o di tentare di verificare alcune ipotesi riguardo all'espansione nelle prime frazioni di secondo dopo l'inizio dell'universo, quando il grande volume dell'universo oggi osservabile, 14 miliardi di anni luce in tutte le direzioni, tutta questa vastità di spazio doveva essere rinchiusa in un volume molto piccolo, delle dimensioni più o meno di una tabella di gioco di questo genere. Tutto l'universo, 14 miliardi di anni fa, doveva essere ridotto a un volume così piccolo. E in questo momento, diciamo, si presume che possa essere accaduta un'espansione esponenziale della inflazione che potrebbe aver dato un segno importante, aver fissato alcune caratteristiche della geometria dell'universo in modo molto importante. Bene, ora, che cosa possiamo dire? Entrando un po' più nel dettaglio di questa evoluzione dell'universo e della geometria dell'universo, vale a dire la forma dello spazio. Lo spazio può essere piano, ma può essere piatto, ma può essere anche curvo, come la superficie del nostro pianeta, in una dimensione più naturalmente, nelle tre dimensioni. Ora, questa equazione su cui non voglio, diciamo, entrare nel dettaglio, è una equazione splendida e importantissima che ci racconta, diciamo, in sintesi come funziona l'espansione dell'universo e lega l'evoluzione dell'universo, questo R, con la geometria dell'universo, che è rappresentata da questa costante che vedete qui, e questo significa appunto se la forma dello spazio o la curvatura, per meglio dire, dello spazio è di tipo euclideo oppure no, come vedremo fra un attimo. Ma che cosa ci dice questa equazione? Ci dice che l'universo appunto evolve nel tempo, le sue dimensioni aumentano nel tempo. Questo è il dato osservativo fondamentale. In questo diagramma abbiamo il tempo cosmico che scorre da questa parte in miliardi di anni, quindi sono tempi, diciamo, seri questi qua. Qui diciamo il presente è questo istante qua, e qui abbiamo le dimensioni dell'universo, se volete la distanza tra due galassie, va bene, che seguono l'espansione dell'universo. Bene, sappiamo che l'espansione dell'universo vuol dire col scorrere del tempo l'universo diventa sempre più grande, ma vedete che ci sono diversi modelli, diverse soluzioni di questa equazione che dipendono dal valore di questi tre parametri che rappresentano gli ingredienti dell'universo, cioè i tipi di materia e di energia, se volete, più genericamente di energia, perché anche la materia è una forma di energia, che fanno l'universo. E a seconda dei tipi e della quantità, diciamo, di ogni tipo, voi vedete che abbiamo delle storie diverse dell'universo. Per tutte quante, naturalmente, nel presente abbiamo una certa evoluzione in espansione, per tutte quante nel passato non possiamo non incontrare una zona di alta temperatura, alta densità, come abbiamo visto prima. Indipendentemente da tutto questo, cambia un po' l'età dell'universo, vedete che è la distanza tra questo momento iniziale e il presente, a seconda del valore, ma quello che più drammaticamente succede è che a seconda del valore di questi parametri, il futuro dell'espansione può essere molto diverso, può arrivare a una chiusura, o può arrivare a continuare indefinitamente a espandere, o addirittura può accelerare, come questo modello rosso. E soltanto andando a misurare il valore di questi parametri che noi possiamo sperare di conoscere, diciamo, qual è l'universo reale che ci veniamo a trovare, qual è quindi, diciamo, la storia dell'espansione dell'universo. Non solamente, ma questi stessi parametri, la loro somma, quindi la densità totale di energia nell'universo, è questo parametro omega zero, che è quello che discrimina riguardo della geometria dell'universo. Cioè, nell'esempio bidimensionale, se l'universo fosse bidimensionale, avremmo, nel caso che questo parametro che è stato normalizzato proprio in modo che il valore 1 in questo caso sia il valore critico, va bene, avremmo un universo euclideo, quindi un universo piatto in cui valgono le leggi di Euclide che abbiamo imparato a scuola. Viceversa, se l'universo ha questa densità più alta del valore critico, abbiamo un universo chiuso dal punto di vista geometrico, sferico, come si dice, oppure abbiamo un universo iperbolico nel caso opposto. Di nuovo possiamo sperare di discriminare qual è l'universo reale, qual è la geometria dello spazio, va bene, andando a misurare con precisione questi parametri. E questo è un po', diciamo, il grande tema, se volete, uno dei grandi temi, diciamo, della cosmologia attuale. Bene, questa è una immagine molto importante che viene dal Hubble Deep Field che ci mostra, diciamo, quella che è l'immagine più profonda che noi abbiamo dell'universo, delle galassie strutturate. Vedete, alcune di queste galassie, le più piccole rossastre, che sono appena forse invisibili, diciamo quasi appena visibili in questa proiezione, sono le galassie più distanti che noi conosciamo. Stanno a qualcosa come 10-11 miliardi di anni luce di distanza. Ricordate il ragionamento di prima, no? Vuol dire che noi stiamo osservando come si presentava l'universo delle galassie. Quando andiamo a vedere quelle piccole e distanti galassie, vediamo indietro nel tempo, vediamo com'era l'universo 10 miliardi di anni fa. 10 miliardi di anni fa vuol dire andare molto vicino al momento iniziale, perché abbiamo detto che parliamo di 14 miliardi di anni, grosso modo, come età dell'universo, in base all'espansione, alla velocità dell'espansione. E dunque più andiamo indietro nel tempo, più andiamo lontano nel passato, più ci avviciniamo diciamo, a osservare le condizioni di com'era l'universo primordiale. Come possiamo andare a vedere cosa c'è oltre le più distanti galassie? In altre parole, che cos'è quel nero che sta dietro tutto? Questa è la domanda chiave. Che cos'è quel nero, quel telo nero, cioè un telo nero, cos'è che c'è là dietro? Cos'è quel nero lì? È ciò che sta dietro, quindi più distante, quindi più indietro nel tempo, delle galassie più distanti, dei quasar più distanti che ne possiamo sperare di vedere. Ebbene, quello sfondo nero, oggi sappiamo che non è completamente nero, ma brilla di una luce estremamente debole, di una luce primordiale, della luce più antica che esiste, che è la luce che emerge dall'universo caldo e denso, informe ancora, prima che si formassero le galassie e le strutture che abbiamo oggi nell'universo e che vediamo anche nelle più distanti galassie. Quella luce primordiale è quella che noi chiamiamo appunto il fondo cosmico di microonde e che per la prima volta, diciamo all'inizio degli anni 90, è stata scoperta a metà degli anni 60 da Penzias e Wilson in modo peraltro casuale, non stavano andando a cercare proprio quella radiazione, ma si sono imbattuti in questo fatto straordinario e lo hanno riconosciuto, e poi via via i successivi esperimenti hanno potuto misurare con sempre maggiore precisione e accuratezza le caratteristiche di questo bagliore che ci proviene dai confini dell'universo osservabile, che ha viaggiato 14 miliardi di anni per arrivare a noi e dunque ci fa vedere com'era l'universo 14 miliardi di fa, molto vicino al momento iniziale. E questa è la prima immagine globale, diciamo, su tutto il cielo della luminosità, se volete, regione per regione, di questa luce primordiale. E vedete che quello che noi vediamo sono delle zone un po' più intense, delle zone un po' meno intense, delle zone, se volete, più calde, delle zone meno calde, ma in cui il contrasto di luminosità è estremamente piccolo, una parte su 100.000, questo è un contrasto che naturalmente rende la granulosità, se volete, di questa radiazione, la radiazione primordiale, ma è una granulosità, è una leggerissima increspatura in realtà su una cosa molto uniforme, una parte su 100.000, cioè dove è un pochino più caldo è soltanto una parte su 100.000 più caldo, appena appena. E quello che ci mostrano queste zone più calde sono zone in cui, o meglio, il contrasto tra caldo e freddo, tra intenso e meno intenso, è un tracciante, diciamo così, di grumi di densità di materia che nel mare primordiale e bollente si stanno formando, che sono un po' gli embrioni delle strutture, delle galassie, degli ammassi di galassie che si formeranno nei miliardi di anni a venire grazie alla forza di gravità che intorno alle zone di maggiore densità richiameranno materia e avranno una loro evoluzione. Quindi è come se qui facessimo realmente un salto indietro nel tempo e abbiamo un'immagine di com'era l'universo 14 miliardi di anni fa. Bene, questa immagine che vi ho mostrato viene dal satellite COBE, che insieme allo strumento COBE di EMAR, che ha dato appunto questa mappa, questa prima mappa globale del fondo cosmico di microonde, come viene normalmente chiamato, proprio perché questa luce oggi viene osservata non nel visibile, non è luce che vediamo con i nostri occhi con strumenti, diciamo, ottici, ma ha lunghezze d'onda tali che si trova oggi nelle microonde, quindi ha una lunghezza d'onda di qualche millimetro tipicamente. Ecco, il fondo cosmico delle microonde, e questa è la prima mappa che è stata osservata dal satellite COBE, insieme al fatto che COBE ha misurato anche, se volete, il colore di questa luce, vale a dire dove sta la maggior parte dell'energia dal punto di vista delle lunghezze d'onda della luce primordiale. E questa è una misura fantastica, di una precisione straordinaria, e richiama, per chi di voi conosce, diciamo, la fisica, in modo diretto, in modo accuratissimo, una forma di corpo nero. Questa è una curva di corpo nero, quindi una sorgente ideale, se volete, proprio come ci si aspetta per una sorgente calda, in equilibrio termodinamico come doveva essere l'universo primordiale, e diciamo con una precisione fantastica. E quindi queste due scoperte sono di natura diversa, questa è una misura di alta precisione, questa è stata la prima scoperta di queste anisotropie, queste differenze, queste lievi differenze di temperatura nella luce primordiale che ci portano, no, l'immagine di com'era l'universo prima della formazione delle galassie. E queste scoperte hanno fruttato il premio Nobel dello scorso anno a John Mather e George Smoot, rispettivamente responsabili dei due esperimenti a bordo del COBE, del satellite COBE, che hanno fatto queste scoperte. Piero prima accennava all'Antartide. L'Antartide è un posto ideale per andare a osservare questa luce se si vuole stare in piedi per terra. Come un satellite ha potuto superare i problemi atmosferici andando fuori dall'atmosfera, questa è la situazione ideale, naturalmente questo ha dei costi enormi, e d'altra parte, soprattutto a certe lunghezze d'onda, noi possiamo fare delle ottime osservazioni anche da terra, e pur di andare in zone adatte dove la trasparenza dell'atmosfera, soprattutto il vapore acqueo, è talmente basso che ci permette di fare misure di precisione. Quindi qui diciamo non stiamo vedendo qualcuno che cammina sulle acque, questo non è un oceano, ma è il ghiaccio dell'Antartide, è il ghiacciaio che copre il continente, ha uno spessore di 2500 metri e più in media, e vedete completamente piatto, e il sole naturalmente ruota apparentemente sempre mantenendosi alla stessa altezza dell'orizzonte nelle 24 ore. È un posto abbastanza unico nel suo genere, dove appunto abbiamo fatto una serie di esperimenti a suo tempo proprio per andare a vedere lo spettro della luce fossile, il colore della luce. Questi sono i dati molto precisi di Firas che vi ho mostrato prima in questa zona del picco, e questi dati invece sono stati presi dall'Antartide, appunto da questa collaborazione italo-americana che ha portato avanti queste misure. Ma naturalmente lo spazio è il posto migliore per fare queste osservazioni, proprio perché ci permette di andare al di là dell'atmosfera e anche di allontanarci dalla Terra, che è una sorgente di disturbo sia dal punto di vista termico che dal punto di vista delle possibili interferenze con segnali umani, no? E quindi c'è stata una seconda missione spaziale che attualmente è ancora operativa, chiamata WMAP, ancora della NASA, e che ha portato ancora più in profondità il dettaglio con cui andiamo a vedere questa luce primordiale e questi grumi primordiali da cui nascono le strutture dell'universo. E questo è quello che noi vediamo, vedete, questo è l'analogo della immagine di prima, ma con un dettaglio molto più fine, la risoluzione angolare molto più spinta. Questa fascia che domina l'intensità, che cos'è? Questa qui è la nostra galassia, è il disco della nostra galassia dentro il quale noi siamo, e che inevitabilmente emette radiazione anche nelle microonde, e quindi ci troviamo la traccia o il disturbo, se volete, no? In primo piano della radiazione che viene dalla nostra galassia. Ma quello che noi possiamo fare è osservare a diverse lunghezze d'onda, per cui l'emissione della nostra galassia cambia a seconda della lunghezza d'onda. Vedete, diverse mappe fatte a diverse lunghezze d'onda ci permettono in questo modo, no, di sottrarre quella che è la radiazione locale che viene dalla nostra galassia dalla radiazione che viene dall'universo profondo. E che cosa ci dicono queste piccole disomogeneità che noi chiamiamo anisotropie, queste piccole differenze di temperatura che tracciano i grumi di densità nell'universo primordiale? Ci dicono qualcosa di molto importante che succedeva proprio in quel mezzo bollente e uniforme, molto uniforme, dell'universo primordiale, in cui abbiamo delle oscillazioni acustiche, una sorta di musica primordiale, onde sonore, se volete, che nel plasma primordiale, diciamo, andavano a perturbare la densità, e quello che noi vediamo in termini di anisotropie è, ops, scusate, questo non c'entra nulla, l'imprevisto è sempre in agguato. Ci permette di dare una visione statistica, una visione statistica di quelle piccole differenze, che porta con sé, questa è la distribuzione, diciamo, di quelle piccole disomogeneità, questa è grande disomogeneità, in funzione dell'angolo, di quale ampiezza di angoli andiamo a confrontare gli uni con gli altri nel cielo. Quello che, al di là dei dettagli, quello che è importante, che vorrei cercare di dire, è questo, che due cose vorrei dire. Primo è che vedete che c'è una teoria che prevede, diciamo, queste oscillazioni, ed è la curva rossa, e i dati si dispongono in modo mirabile, vedete, in una forma di questo tipo, e quindi di nuovo ci dà la confidenza che stiamo realmente capendo qualcosa della realtà dell'universo primordiale, non è soltanto una nostra bella idea. C'è un confronto, un accordo che ci incoraggia fortemente tra quello che il nostro calcolo, la nostra previsione teorica assume, e quello che i dati ci vanno a mostrare. E questo è veramente impressionante, e di nuovo ci si trova di fronte al mistero del fatto che noi realmente capiamo qualcosa. Capite? Einstein diceva: la cosa più incomprensibile dell'universo è che l'universo sia comprensibile. Qui quello che non è per niente scontato è che noi riusciamo effettivamente, limitatamente, ma realmente, a dire qualcosa di com'era l'universo 14 miliardi di anni fa. C'è un rapporto tra questo punto infinitesimo dell'universo e la realtà fisica che in qualche modo, diciamo, ci permette di conoscere, di apprezzare la realtà in un modo reale. Il perché di questa possibilità, che noi potremmo anche non avere, potremmo anche vivere senza avere la capacità, no, di cogliere la realtà fisica fino a questi livelli di così distanti dalla nostra esperienza quotidiana, eppure è proprio un dono, no, un lusso, se volete, che la nostra ragione è data, e di cui è importante cogliere il fatto che non è scontato, è qualcosa di veramente straordinario. La seconda cosa che vorrei dire, e qui però non do i dettagli del motivo per cui è così, è che l'altezza di questo primo picco è direttamente legata al valore di uno dei parametri fondamentali che dicevamo prima, e cioè l'omega zero, che è la somma di tutte le densità di energia, e quindi la densità totale di energia dell'universo. E quello è il punto, l'angolo al quale accade questo picco, diciamo, ci fa dire che il valore di omega zero è molto vicino a 1. Quindi questa è una misura di cosa? Della geometria dello spazio, e ci fa dire che in questo momento le osservazioni puntano a un universo che è molto vicino, molto molto vicino, entro il 2%, è molto vicino a essere un universo euclideo, cioè non abbiamo una curvatura dello spazio, ma lo spazio appare molto vicino a essere euclideo, proprio come quello che abbiamo studiato a scuola. Bene, ma ci sono anche altri colpi di scena. Il colpo di scena a cui accenno è questo: negli ultimi anni si sta evidenziando un fatto che era abbastanza imprevisto, anzi completamente imprevisto dalla, diciamo, comunità scientifica, e cioè il fatto che, andando a osservare supernove, quindi esplosioni stellari molto lontane da noi, noi possiamo farci un'idea di qual è la storia dell'espansione in diretta, cioè andando a vedere quanto velocemente l'universo si espandeva in tempi molto lontani. Per fare questo si usano appunto come sorgenti le grandi esplosioni stellari. Qui vedete un esempio, questa è una galassia, prima che avvenga l'esplosione. Qui non so se riuscite a notarlo, ma il nucleo luminoso di questa galassia è come quasi raddoppiato. Vedete che c'è questa nuova sorgente, e questa è l'immagine che si ottiene facendo la differenza tra queste due. E questa è proprio la supernova. Pensate, una stella che nel giro di pochi giorni assume una luminosità che è pari all'incirca a quella di tutta la galassia, come se una stella assumesse la luminosità di 10 miliardi o 20 miliardi di anni di stelle. E questi punti luminosissimi, quindi osservabili anche a distanze grandissime, ci danno la possibilità di conoscere la distanza di quelle galassie, e misurando la distanza e la loro velocità di allontanamento possiamo ricostruire la storia dell'espansione andando a vedere come si comportavano in tempo passato. E che cosa ci dicono questi dati? Vi ricordate l'immagine che vi ho mostrato prima con i vari modelli, no, di un universo che dipendono dai vari parametri di energia che ci sono dentro? Vedete, i punti delle supernove si dispongono in modo decisamente preferenziale su questa curva arancione. La curva arancione è una curva in cui l'universo non solo continua a espandersi, ma proprio in prossimità del tempo presente incomincia ad accelerare, vedete? L'accelerazione dell'universo è qualcosa di assolutamente imprevisto, ma che è entrato, diciamo, nell'evidenza sperimentale, e adesso richiede ai cosmologi di capire qualche cosa sta sotto a questo fatto imprevisto, che l'universo non solo è in espansione ma ha un'accelerazione. E vedremo che questo appunto pone un punto di domanda molto importante. Dunque, qual è lo scenario dell'universo, andando a concludere ormai la nostra chiacchierata? È uno scenario in cui noi ci troviamo in un punto qualunque dell'universo, ma naturalmente se noi vogliamo rappresentare, diciamo, l'universo intorno a noi, per forza, diciamo, il nostro punto di osservazione è al centro di tutto quello che vediamo, e l'universo si dispone in modo, diciamo, uniforme, e quindi c'è una isotropia, come si dice, intorno a noi, ma più andiamo a osservare a distanze profonde e più andiamo indietro nel tempo. Avremo galassie giovani qua vicino, un po' più, diciamo, indietro nel tempo, qua qui sono galassie che si stanno formando fino all'ultima barriera, diciamo, che è quella luce fossile del fondo cosmico del microonde che ci proviene realmente dai confini dell'universo. E questo è un sipario, diciamo, che anche con un telescopio più potente noi non possiamo valicare. È una nebbia cosmica, diciamo, oltre la quale non è possibile osservare. Questo è completamente opaco e segna, se volete, il limite di quello che noi possiamo vedere. Dunque, vedete che l'universo che noi possiamo osservare è un universo finito, l'universo osservabile, diciamo, è un universo finito. Se noi parliamo invece dell'universo nella sua globalità, è un punto di domanda probabilmente irrisolubile, diciamo, e capite che anche l'osservazione è confinata, per quanto possiamo dire, diciamo, è confinata in modo radicale all'interno di questa sfera dell'universo osservabile, segnata, diciamo, dal fondo cosmico di microonde. Dunque, da un altro punto di vista, noi possiamo vedere il tempo che scorre, l'inizio bollente della storia dell'universo e tutto quello che è accaduto, diciamo, la possibile inflazione, questa espansione esponenziale nei primi istanti, nelle prime frazioni di secondo, poi la formazione dei nuclei più leggeri nel plasma primordiale, poi la luce fossile che diventa, diciamo, capace di attraversare lo spazio successivo e che arriva fino a noi in modo diretto, e poi la formazione delle galassie, l'evoluzione delle galassie, e dentro le galassie la formazione degli elementi pesanti, come vedremo poi sicuramente nella prossima conversazione, diciamo, l'origine della vita, l'origine dei pianeti ha le sue radici in processi che hanno richiesto miliardi di anni per poter andare a buon fine, e quindi ha richiesto un universo così vecchio e così grande. Soltanto dopo tutto questo è possibile in natura avere oggetti come il nostro pianeta, avere, diciamo, i mattoni fondamentali della vita che fanno i nostri corpi. Ci è voluta tutta questa storia. La vita non possiamo aspettarci di vederla, diciamo, nei primi momenti bollenti della storia dell'universo, e dobbiamo dare il tempo alla rivoluzione della materia all'interno delle stelle di procedere succedere, e anche, diciamo, se noi andiamo a guardare nel lontano futuro, inevitabilmente, diciamo, le condizioni che rendono l'universo abitabile vengono a cadere, in quanto non domani mattina, cioè parliamo di miliardi di anni, ma è inevitabile che il combustibile che sta all'interno di qualunque stella tenda a esaurirsi. Le condizioni fra miliardi di anni nell'universo, non soltanto dove siamo noi, in tutto l'universo, saranno molto diverse e probabilmente molto meno ospitali alla vita. E quindi ci accorgiamo che non soltanto siamo un puntino nello spazio immenso, ma siamo anche, in un certo senso, in un istante del tempo, siamo in un momento del tempo. Questo punto che abbraccia l'universo, che si chiede il senso delle cose e che attraverso la scienza riesce a ricostruire questa storia, è un punto dello spazio ed è un punto del tempo. E ci è voluta tutta questa storia perché in un certo momento propizio, diciamo, quando le condizioni sono quelle giuste da tutti i punti di vista, potesse irrompere appunto la creatura cosciente che guarda, diciamo, la realtà e ammira, diciamo, la bellezza di quello che c'è. Bene, veramente sono alla fine per dire che tante cose sappiamo, ma soprattutto sappiamo di non sapere tante cose. Ci sono c'è ben il 96% degli ingredienti della materia che è misterioso. Abbiamo una fonte ancora ignota di energia che sta dietro a questa accelerazione dell'universo, questa imprevista che nessuno riesce a capire da dove venga, che tipo di energia possa essere, ma sappiamo che deve essere qualcosa come il 70% della torta dell'universo, di quello che fa l'universo, e dobbiamo avere anche un 25% di materia in forme che ancora non conosciamo. Tutto quello che noi possiamo conoscere direttamente riguarda appena il 4% dell'universo. E quindi, vedete, solo per darvi un'idea della forza delle domande aperte oggi in cosmologia: quali sono i costituenti dell'universo? È caduta realmente un'inflazione nelle prime frazioni di secondo? Che cosa provoca questa accelerazione che vediamo e qual è in definitiva il destino dell'espansione? Quindi queste sono alcune delle domande fondamentali a cui questa missione spaziale, a cui anche Piero accennava prima, che stiamo lavorando ormai da qualcosa come 14-15 anni e che siamo sul punto per finalmente lanciare, sono alcune delle domande centrali che ha come obiettivo questo nuovo telescopio spaziale chiamato Planck, proprio destinato a un'osservazione ancora più dettagliata di quella luce fossile primordiale. Un progetto in cui anche l'Italia gioca un ruolo realmente fondamentale, sia con l'INAF sia con l'ASI. E vedete qui un'idea, diciamo, ricordate la curva di prima con le onde acustiche che vi ho mostrato, questo è lo stato dell'arte, da WMAP, e sulla stessa scala di Dinning vedete qual è l'aspettativa di precisione con cui possiamo sperare di andare a recuperare, diciamo, tutti i dettagli e quindi riuscire a rispondere attraverso la misura di quei parametri fondamentali alle domande aperte. E qui solo alcune immagini che mostrano quello che sta accadendo attualmente, diciamo, nell'integrazione di Planck. Questo risale a qualche mese fa, questa è l'integrazione proprio del satellite di volo, questo è il cooler, è uno dei raffreddatori che portano gli strumenti che vedete qua a temperature molto vicine allo zero assoluto per avere la sensibilità capace sufficiente per misurare accuratamente con la luce fossile. Questo è il telescopio, diciamo, che vediamo meglio qui, che ha 1,5 metri di diametro, un telescopio per le microonde, questo è un secondo riflettore, e qui vedete gli strumenti focali qui davanti. Questo è proprio il modello di volo, quello che verrà lanciato, se tutto va bene, a breve. Questo è il satellite integrato, questi sono tre schermi che separano la parte calda del satellite dalla parte criogenica con i detector. Qui ancora il telescopio non era stato montato, e qui vediamo proprio il momento, questo risale poche settimane fa, dell'integrazione del telescopio sul satellite. Questo è il piano focale, questo è il telescopio, ecco, è andato al posto giusto, tutto bene. Adesso integrato, queste sono le antenne che ricevono la radiazione dal telescopio che a sua volta la raccoglie dal cielo. Questo è il satellite, diciamo, nella sua fase di testing. Qui vedete il satellite integrato, questo invece è molto recente, questa è la settimana scorsa. Tutto questo sta succedendo a Cannes, l'integrazione degli strumenti, dello strumento a bassa frequenza è stata fatta a Milano e attualmente si stanno facendo i test di sistema prima, diciamo, dei test criogenici. Qui vediamo il satellite integrato visto, diciamo così, dall'alto, quindi vediamo, diciamo, di nuovo i due riflettori e il piano focale, e qui questa zona più confusa non è che ci sia altra apparecchiatura, questa zona riflettente, per cui sta facendo semplicemente un gioco di specchi con tutto quello che succede sopra. Ecco, il lancio, se tutto va bene, sarà, diciamo, ufficialmente nell'estate del 2008, ma noi speriamo comunque entro il 2008, tutt'al più. Questa è un'animazione che fa vedere il satellite, diciamo, quando entrerà nella sua orbita finale, un'orbita che si trova a una distanza di 1,5 milioni di chilometri. Noi dobbiamo mandare questa sonda a una distanza grandissima dalla Terra per, appunto, evitare disturbi che possono venire dalla Terra e poter vedere con finezza, diciamo, le perturbazioni, le variazioni nella luce primordiale. E questo è dunque lo stato dell'arte della situazione, e spero, diciamo, che nel giro di poco tempo noi potremo avere nuovi dati per poterci di nuovo ammirare della bellezza, della vastità dell'universo e cercare di capire di più qualcuno dei segreti che ancora sono aperti in questo campo così affascinante che è la cosmologia. Grazie.